benvenuti ragazzi e ragazze su Radio J-Up, nel mio programma Un Quarto d'Ora d'Aria. Oggi siamo qui con un nuovo artista emergente. Ecco, devo dire notevole il genere musicale per quello che di solito facciamo qui su Radio J-Up e anche l'età, perché sei 2002, no?
Sì, un po' sei sporti in questo modo. Anni. Sì.
Esatto. Vabbè, siamo più o meno della stessa generazione in realtà. Ed è un piacere avere una persona in cui c'è anche questo tipo di, con cui c'è anche questo tipo di sintonia qui su Radio J-Up. Allora, tra l'altro ho letto la tua biografia, c'è proprio c'è un curriculum proprio d'oro, c'è una sfilza di comunque premi e esperienze di cui sarà interessante parlare. Ma ti chiedo, presentati, dici un po' che genere fai e come hai iniziato nella musica.
Allora, mi chiamo intanto Giovanni Guarnieri, abito in Veneto, in Italia. Allora, ho iniziato a cantare, ho 19 anni, come ho detto prima, 2002, il mio nome d'artista è Giovie, oppure si può anche chiamare Giovi, perché ho fatto apposta quella E finale per questo. Allora... ho iniziato a cantare quando avevo 8-9 anni, se non sbaglio, andando a lezioni private dal mio maestro di canto alle elementari, perché mia mamma aveva notato appunto che cantavo, sono sempre stato ossessionato dalla musica. E tuttora è una droga per me, completamente, e la ascolto tutti i giorni, tutto il giorno, e fatto sta che vado a lezioni di canto e inizia a piacermi. La prima canzone che ho cantato è stata What I've Done dei Linkin Park.
Già qualcosa di un po' non semplicissimo, ecco.
No, per niente, infatti, vabbè. E insomma, ho iniziato a cantare e da lì è stato tutto un susseguirsi di eventi, perché comunque ho il primo approccio a scrivere è stato verso i 12-13 anni, penso, con le prime volte che mi sono, tra virgolette, innamorato, con le prime cotte. Ho anche solo con appunto familiari, con storie, esperienze di familiari, amici, quelle cose lì. E è sempre stato una cosa in cui ho voluto lavorare, in cui ancora tutt'oggi cerco di lavorare e impegnarmi per migliorarmi. Fatto sta che sì, adesso io sono ossessionato dalla musica completamente, è ciò che vorrei protrarre anche nella mia vita in futuro. Cercando di crearmi una carriera, ho avuto uno switch di personalità, cioè all'inizio mi facevo chiamare Giovi, solo con la I finale, Giovi Giovanni Guarnieri, e facevo un genere di musica completamente diverso, è stato anche il periodo in cui ho cantato per Amnesty e così via, ed è stato fino ai 15 anni, penso 15-16. Poi da lì c'è stato un periodo in cui io mi sono bloccato e da lì è nato la mia personalità attuale, che è Giovio, che è una cosa totalmente diversa dalla persona che sono, e è molto più emotiva anche. Io tendo a dare proprio il cuore nelle canzoni e tendo a variare tantissimo generi, stili, qualsiasi cosa che mi piace in quel momento lo faccio, ed è ciò che poi definisce la mia personalità e il mio cuore anche. Quindi c'è stato proprio un salto, cerco adesso di fare una cosa molto più moderna, molto più giovanile anche, cioè che rispecchia anche la mia età, e continuerò a farlo, insomma mi piace questo concetto.
Ok, ecco, quindi tu stai cercando di farti una carriera, questo è interessante, e ecco, ti faccio una domanda un po' da X Factor, forse non lo so, però cosa vuol dire per un ragazzo di 19 anni nel tuo contesto sociale, comunque stiamo parlando del Veneto che è in Italia, cosa vuol dire cercare di crearsi una carriera con la musica, con questo tipo di musica, e cosa hai fatto per arrivare al tuo obiettivo finora?
Allora... parto, la prima domanda, se non sbaglio, è che cos'è per te, secondo te, crearti una carriera? Allora, crearmi una carriera io l'ho sempre definito non certo come avere tanti soldi, farsi milionario con la musica, perché cioè, sono cose, sono concetti che, per carità, non lo mento, cioè non mento, ed è ciò che anch'io ho pensato per un periodo della vita, per un periodo...
Certo,
di...
legittimo.
Sì, ho detto, beh, mi piacerebbe, perché comunque è una cosa che, insomma, è bello. Però arrivi a un punto, soprattutto con la quarantena ho concretizzato questa cosa qui, arrivi a un punto in cui dici, non è ciò per cui lo faccio, cioè se io volessi fare solo soldi, ascolterei la classifica mondiale di Spotify adesso, farei un brano uguale, come stile, cose così, però poi cosa rimane? Cioè, ok, metti che vada bene, ti fai quel milione di euro, però poi il tuo scopo, cioè quello di fare musica perché ti piace, io personalmente vorrei fare musica perché è una cosa che secondo me rimane nella storia, cioè canzoni come, che ne so, quelle di Bob Dylan, per dire, o canzoni come quelle sì. di Michael Jackson, sono canzoni che tuttora rimangono e lasciano un segno nella società, canzoni come appunto Blowing in the Wind di Bob Dylan, sulla guerra e così via, sono canzoni
un
che
messaggio
tuttora hanno un messaggio, sì, assolutamente. E canzoni generazionali, anche canzoni che magari non hanno un testo, diciamo, da cantautore, come appunto Bob Dylan, e brani come quelli di Nirvana, che sono il mio idolo, Kurt Cobain è uno dei miei idoli, e sono generi che rispecchiano completamente una generazione, la generazione degli anni 90, la generazione di quelli un po', tra virgolette, ribelli anche, ed è una cosa secondo me bellissima, cioè inventarti un proprio stile, farlo protrarre anche agli altri, farlo piacere e cercare di condividere un messaggio con le persone che ti ascoltino, secondo me è la vera finalità della musica in sé. E sì. raggiungerlo è una cosa difficile, è difficilissima, non tutti ci riescono, io spero di riuscirci, farò quello che posso fare al massimo. Per esempio, un esempio concreto è che io mi ero pianificato delle uscite e il fatto sta che poi mi sono ammalato per quasi, sarà 7-8 mesi. Questa cosa qua mi ha distrutto, ma anche mentalmente, mi ha tolto, perché ero talmente stanco fisicamente che non potevo scrivere, non avevo voglia di scrivere, non avevo nulla di cui parlare. Quindi è stata una cosa molto difficile, però ora come ora c'ho una fame incredibile, cioè ho proprio voglia di riprendere tutto, però è una risalita assurda, mentre prima era già più una discesa, era più una collina, adesso è una montagna perché sono tornato indietro di molto. Però sì. cioè, sono delle idee che ciò che non ti uccide ti fortifica. Se non ho mollato in quel momento.
Esattamente. Oh, ho pensato, ok, quando finisce il discorso, dico, come diceva Nietzsche, ciò che non ti uccide ti fortifica. Eccolo qua. Mi ha detto il pensiero.
Esatto, perché se non mi sono arreso in quel momento lì, sono sicuro che. No, non voglio chiamarmela, però se non mi sono arreso in quel momento lì, sicuramente non voglio farlo anche in futuro. Perché ciò che amo fare fin da piccolo, è sempre stato il mio sogno.
Ok. Ecco, tra l'altro infatti riprendendo quella canzone quella riflessione sul fatto del messaggio, no? Sul fatto che ci sono stati grandi della musica che rimangono, ecco, come icone di un'epoca, appunto di un decennio, in questo caso Kurt Cobain negli anni 90, per esempio. Ecco, il mio professore di musica delle medie, ciao Roberto, diceva che l'artista è testimone di un'epoca, no? E per quanto questa definizione sia forse riduttiva, nel senso che l'artista non è solo questo, sicuramente per me, però questa è la mia opinione, sicuramente è una grossa parte dell'arte essere testimoni di un'epoca, e poi in un certo senso se ti metti in gioco in modi particolari, come ha fatto per esempio anche Bob Dylan, ma molti altri artisti, sicuramente questa cosa risalta. E tra l'altro, ecco, curiosità mia, hai parlato di Kurt Cobain, hai detto che è un tuo idolo, cosa ammiri in Kurt Cobain, perché è un tuo idolo?
È un idolo per il fatto che lui non abbia avuto paura a essere ciò che era, cioè nel senso, okay. Se voi vedete anche le interviste, i concerti, molti diranno era per la droga, era perché si faceva e tutte quelle robe lì, che per quanto possa essere vero, lui era un ragazzo che era, ho visto un sacco di documentari, ho letto anche il libro, era un ragazzo che era buonissimo, cioè era veramente un angelo, infatti lui viene chiamato l'angelo bruciato, come si suol dire, perché... aveva sia dall'aspetto angelico, perché occhi azzurri, bionda, era bellissimo come ragazzo, era proprio il fatto che lui non avesse paura di dimostrare ciò che provava. Cioè, lui era triste, ti faceva il testo più triste che tu avessi mai sentito, sapeva criticare la società e ciò che viveva in un modo indiretto, ma diretto musicalmente. Ed è una cosa che tuttora, per esempio, ma io personalmente farei fatica a fare, però lui si vedeva che ne vedeva la necessità di ciò. Lui non è mai stato veramente, almeno da quanto penso, non è mai stato veramente accecato dalla, dalla fama, per quanto, cioè non è che si sia rovinato per la fama, lui era rovinato già da prima per tanti diversi fattori, e ciò che mi piace è che lui comunque non si sia venduto, ha continuato a fare ciò che gli interessava, rimanendo comunque quello, non so se posso dirlo, quello stronzo anche, che lui si definiva, anche davanti agli intervistatori, davanti a tante altre persone, se a lui non gliene fregava di una cosa te lo faceva capire. Invece adesso è molto più difficile, secondo me. Sarà stata anche l'epoca, per carità. Però...
O anche il contesto sociale.
Sì, esatto.
Sì, vabbè, io parto, ecco... Più che altro sono di parte, come dire, questa cosa, perché io adoro i Nirvana e sono sicuramente tra le mie prime 5 band preferite, nonostante la classifica ruoti continuamente, i Nirvana hanno sempre un posto tra i top 5. Sicuramente Kurt Cobain è un grandissimo artista, e sicuramente ha tanti aspetti che vale la pena di essere ispirazione, che vale la pena di ispirarsi a Kurt Cobain per questi aspetti della sua arte, della sua persona, e poi ovviamente ha una sua aura, forse anche più che altro postuma, no, però ha una sua aura di musicista maledetto, no? Di poeta maledetto.
Ah, il Club 27, anche per il fatto del Club 27.
Che lo contraddistingue e che sicuramente è parte, anche secondo me, della sua grandezza e del suo fascino artistico, onestamente. Questo è innegabile per quanto mi riguarda, al di là poi dei giudizi che qualcuno può dare nel privato, però l'immagine che ha lasciato è sicuramente un'immagine iconica, sicuramente un'immagine indelebile, che sarà difficile cancellare dalla memoria di quella tanta gente che ancora oggi ascolta Nirvana. E non solo, comunque si dice che con Kurt Cobain sia morto il grunge in generale, questa è una cosa che forse dimostra che almeno all'occhio di alcune persone Kurt Cobain ha avuto un grosso peso a livello artistico e anche per quanto riguarda la cultura pop in generale. Esatto. Assolutamente. Quindi sì, ok. Tra l'altro, ecco, se posso continuare su quest'onda, di artisti iconici che non hanno mai avuto paura di esprimere quello che erano anche davanti alle telecamere, potrei considerare anche Freddie Mercury, tra l'altro.
Vabbè, sì.
Come figura, perché anche lui era molto così, forse in una maniera, in un certo senso, opposta a Kurt Cobain, nel senso che come Kurt Cobain era il poeta maledetto, Freddie Mercury dava un po' più un'idea di star eccentrica, in un certo senso, forse per quanto riguarda gli eccessi o altro.
Freddie Mercury non a caso è definito, cioè non lo dico solo io, però da molti è definito il più grande frontman della storia, cioè musicale, perché riusciva a trasmettere un'emozione a chi lo ascoltava.
Chiaro, certo.
Cioè, lo gasavo, ma ancora, cioè tuttora, se ascolti Don't Stop Me Now, per esempio, ti senti che potresti spaccare un muro a testate, cioè se vuoi, quindi sì. Senza problemi.
Tra l'altro l'arrangiamento come canzone di titoli di coda di Bohemian Rhapsody, Don't Stop Me Now, cioè, fa un certo effetto, assolutamente, sì. Specialmente dopo aver visto tutto il film. Sì. Sicuramente. E comunque vabbè, abbiamo parlato di come, dai, torniamo un po' a te, che è giusto anche così. Ascoltiamo il primo brano della serata, che è Divided di Jovie.
I knew who you were in this autumn. I couldn't know you were there just to let me. Gonna think sometimes I'll be there soon. I didn't know you got to hold me. Got enough, you didn't call me. What we could have been. Now it disappears. Everything we built now is gone so by. I thought I gave you all my own, but it seems it was not enough. Even grown men sometimes just wanna cry. We spent some good moments and some that were tough. When we argue, you fuck it up so bad. Falling down like dominoes on my. Sometimes I was wrong, your side. Sometimes you went wrong, my side. Stuck in a bed thinking of your body. I hope now you found somebody. I know you didn't forget my name. You remember I used to call you my baby. You're no more on my side. It's very hard when I try. I'm sad when I tell you goodbye. Sometimes I miss those times. I thought I knew who you were in this autumn. I couldn't know you were there just to let me. Gonna think sometimes I will die soon. I didn't know you got to hold me. Got enough you didn't call me. What we could have been might
Radio J-App, libera la tua musica.
Io ascolto J-App perché è digitale, ma lo spirito è analogico.
Bentornati ragazzi e ragazze su Radio J-App, il mio programma Un Quarto d'Ora d'Aria. Dunque, riprendiamo il discorso qui con Giovie. Allora, ti chiedo, come da prassi, qual è il significato di questa canzone? Anche come è nata a livello compositivo, se puoi dirci qualcosa.
Ok, allora, la canzone, allora sì, si chiama Divided perché? Perché in quel periodo lì mi ero appena lasciato con la mia, tra virgolette, ex, che non saluto comunque, e lei era, ci siamo separati, e quando ci siamo separati in modo anche abbastanza complicato, quindi insomma era una storia proprio difficile da spiegare, e il problema qual è? Che quando l'ho scritta io ero in casa e mi ricordo che il mio beatmaker, che è, cioè il mio produttore, che è Drummer, che saluto, ciao Drummer,
ciao lui,
che lui, mi ricordo, mi aveva mandato questo beat. Anche io ho detto, cavolo, è figo, proprio perché ero nel periodo molto chill, lo fai, cose così. Fatto sta che me lo manda e io, preso da un fulmine di ispirazione, inizio a scrivere e il ritornello mi parte subito, cioè la prima nota, il ritornello che sentite nella versione finale è lo stesso che mi è partito, quindi pam, faccio e finisco tutta la canzone in 20-30 minuti, una cosa simile.
Diretto, straight on.
Sì, direttissimo. Dopo, vabbè, l'ho dovuto un po' limare come brano e cose così, e mi ricordo che il giorno dopo sono andato a casa di Drummer, sono andato a casa sua e ho detto, senti, registriamo, l'abbiamo registrata e l'abbiamo migliorato un attimo, ma è stato un brano fatto in modo molto diretto, cioè una cosa proprio semplice. Infatti si ricollega anche al fatto del video. Il video YouTube è un video semplicissimo, cioè letteralmente ci sono poche parti in cui canto nel video, infatti c'è stata la canzone, perché volevo dare proprio questo senso di semplicità, cioè è un brano estremamente semplice che parla di una cosa che tutti passano, ossia il separarsi da una ragazza. E dico anche le cose che ho sbagliato io, le cose che ha sbagliato lei, nel mio punto di vista. È un brano tanto tanto personale. Non so se sia stato apprezzato dalla ragazza in questione, però...
fatto però stato ce ne frega relativamente.
Sì, esatto, non frega niente. Però fatto sta che, quindi sì, cioè, ci sono rimasto perché ho avuto anche un discreto successo. Cioè, ho ricevuto tanti complimenti da persone al di fuori dell'Italia, che era ciò che mi interessava, e sono stato tanto felice. Poi come l'ho pubblicizzato il brano? Cioè, uno dirà, l'hai pubblicizzato pagando un sacco di soldi. In verità l'ho pubblicizzato andando su Omegle, l'app quella dove l'app quella dove incontri, parli con le persone a caso. Mi ricordo che ero in cantina e avevo messo il computer in cantina e ho iniziato a parlare con tutti gli americani, mi sono mezzo spammato conoscendoli e credimi, ti fai follower, ti fai quello e un po' di cose. Poi conosci un sacco di gente interessante, anche gente strabrava a suonare. Quindi sì, insomma, è assurdo come metodo. E quindi sì, parla principalmente della separazione tra me e questa fantomatica ragazza, che tanto fantomatica non è. Tutto qua.
Esatto, che okay. Fantomaticamente fantomatica. Ecco, tra l'altro questa idea di Omegle, che io l'avevo mai sentita molto particolare, me la ricorderò se me ne avessi bisogno di un po' di pubblicità, onestamente, grazie per
Scherzi.
E ci potrebbe anche stare, onestamente. Poi ti collai sicuramente. Comunque, in questo modo, ecco, hai detto che ti sei collegato con americani, in questo modo abbraccia anche l'estero, questa canzone in inglese, già quella potenzialità lì. Ecco, ti chiedo, tra l'altro, visto che tu fai musica sia in inglese che in italiano, a livello di pubblico, come sei messo all'estero rispetto che in Italia?
Allora, con Divided ho avuto proprio uno slancio incredibile, cioè incredibile per il posto in cui vivo. Io vivo in una cittadina piccola del Veneto, e quindi sì, è stato uno slancio abbastanza promettente, ecco, e a livello internazionale, perché mi ricordo che è arrivato tanto negli Stati Uniti, Inghilterra e Russia. In Russia un botto è arrivato. Ma in Russia,
ma la Russia...
In Russia soprattutto, in Ucraina, in Russia un sacco i brani in italiano. I brani in italiano in Russia hanno fatto un botto. Vabbè, e quindi sì, cioè il pubblico si divide molto. Infatti anche su Instagram, per esempio, non sapevo se farmelo in inglese o in italiano, però un bel casino, perché tutti mi dicono vai solo di italiano, vai solo di inglese, fai questo, fai quello. Devo ancora trovare quello che mi piace davvero, perché a me sarebbe il mio sogno spaccare nel mercato internazionale, cioè, ma non proprio per il fatto che, appunto, soldi, più gente, ma perché, non lo so, trovo più versatile la cosa in tanti, in tanti aspetti.
Ma insomma, se vogliamo credere al pensiero che molto spesso ho sentito qui da altri artisti, secondo cui l'Italia è una scena musicale, è una mentalità artistica un po' campanilistica, un po' chiusa, forse può essere un lato positivo esportare la propria musica all'estero, dove si è magari più aperti e c'è più più probabilità di trovare nuove influenze, no? Comunque ritrovare un nuovo pubblico e di confrontare più realtà musicali, no? In un certo senso.
Per fare un esempio, scusami, poi ti lascio finire. Per fare l'esempio, anche il fatto che io sono andato a Londra con uno dei miei migliori amici, che saluto, ciao amici. Sono andato a Londra a ottobre e mi ricordo, cioè lì è proprio una cosa diversa, cioè assurda. Vedi intanto gente che nei pub, cioè suona nei pub, e vedi il pubblico che, per esempio, in Italia ho cantato tante volte in bar, ristoranti, cose così all'inizio, cioè anche adesso quando mi capita. E è tutta un'altra cosa, cioè qua in Italia siamo molto più fermi, come si suol dire, e là a Londra invece vivono la musica in un altro modo, cioè che tu sia anche sconosciuto ti vengono sotto cassa a ballare, cioè senza problemi, cioè ma proprio senza imbarazzo, senza niente, sei la pop star del momento per se vai a suonare in quel pub. Se tu vai a suonare in quel pub, quel pubblico ti vede come Justin Bieber, cioè è una cosa incredibile.
Bellissimo, bellissimo.
Ma te lo giuro, è una cosa bellissima da vedere. Vedi proprio il cantante intanto che si gode da morire, cioè lui si sente proprio Dio in terra, e proprio come se avesse 10.000 persone davanti, capito? Quando invece magari ne ha 200, che sono tante comunque, però per dire... È una cosa assurda, è vista in un modo incredibile.
Certo, quindi anche tu hai notato questa sostanziale differenza tra l'Italia e l'estero.
Molto, molto. Ma poi si sopportano un botto di più, si sopportano tantissimo. A Londra si sopportano in un modo incredibile, tra artisti e non...
Sì, non sei l'unico che lo dice, mi fai venire ancora più voglia di fare più esperienza musicale all'estero, ovviamente, tu insieme a tutti gli altri. Ecco, visto che parlavamo di Italia estero, ti chiedo, anche in virtù del tipo di musica che fai, cosa ne pensi della scena musicale italiana attualmente?
Ma ti dirò, allora, all'inizio tendevo a staccarmi un po' dalla musica italiana, nel senso che non mi è mai trasmesso tante emozioni come quella inglese, americana e così via. Però, conoscendola meglio, anche e soprattutto grazie alla mia fidanzata, ciao Elin, ti amo, soprattutto grazie a lei, ho iniziato ad ascoltare tantissimo, per esempio, Jovanotti, che era un artista che io conoscevo solo per dirti, o per sabato,
sempre c'è molto altro, sì.
Esatto, sì. Ma mi ha fatto scoprire una cosa, cioè ho scoperto un Jovanotti che scrive da Dio, che fisicamente sul palco è una cosa fenomenale, come mi ha fatto conoscere alcune canzoni di Battisti, come mi ha fatto conoscere alcune canzoni di Vasco Rossi, proprio, lì più mio papà, Oppure canzoni di Cremonini, anche Cremonini, altro artista che ho sempre disprezzato, però anche questo mi fa capire come a volte bisogna veramente andare a fondo per una cosa, su una cosa, per dire non mi piace. E quindi mi ha fatto conoscere tanta roba, e anche Sanremo quest'anno per me ha spaccato, per me è stato bellissimo Sanremo, cioè, mi è piaciuto un sacco. Un brano come quello di Arconi, per esempio, per me è stato assurdo, bello, mi è piaciuto un sacco, cioè strasimile a quello di Depeche Mode, Personal Jesus, però molto bello. Anche beh, quello di Blank e Mahmood, vabbè, bellissimo, capolavoro, ci ho fatto anche la cover. L'altro brano, okay, quello di Targen D'Amico, mi è piaciuto tantissimo. Il
bello,
ballo,
sì.
Dove si balla, mi è piaciuto tantissimo. All'inizio tutti mi dicevano, no, ma come fai, fa schifo. Però ti entra, cioè dopo la seconda volta che lo ascolti è una hit. E poi, boh, basta. No, beh, anche tanti altri, comunque questi sono i primi tre che mi vengono.
Quindi ecco, riprendendo Sanremo, tu credi ancora nel valore artistico, culturale del festival e del ruolo che può avere anche magari nello spingere avanti certe realtà nella musica italiana?
Sì, assolutamente, perché bisogna calcolare, bisogna calcolare il fatto che Sanremo è un programma che non viene visto solo in Italia. Viene visto anche all'estero, da persone italiane, quindi si sparge molto la voce. Cioè, secondo me è un programma, se studiato bene, che ha un potenziale incredibile. Secondo me Amadeus sta facendo un lavoro incredibile. Tre Sanremi che ha battuto ogni record, ogni anno si supera. E secondo me è sbagliata la concezione di Sanremo e da boomer, cioè da anzianotti.
Ecco,
da
esatto, concezione molto diffusa.
Secondo me è sbagliato, perché bisogna anche imparare ad aprire gli occhi, perché sennò se una persona si fida solo di ciò che è stato in passato, è ovvio che dopo sarà sempre un programma con i cantanti di un'altra generazione e così via. Però non si, cioè, bisogna dare atto che Sanremo si è molto modernizzato, ma già gli anni scorsi con Maneskin, Achille Lauro, cioè, ha svoltato Sanremo, quanto ha fatto parlare di Sanremo un sacco, come ha fatto Mahmood, Soldi, è stata, ancora adesso me l'ascolto Soldi, è bellissima, la trovo un brano che secondo me poteva vincere benissimo all'Eurovision. E comunque sì, secondo me sì, proprio anche a livello internazionale l'Italia ha portato l'Italia a essere vista in un modo molto 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 positivo. I Maneskin poi hanno incoronato questa cosa.
Beh sì, i Maneskin sono l'apoteosi forse di tutto questo.
E sì, i Maneskin hanno fatto, cioè, per me, beh, penso per tutti, è la band italiana, ma proprio anche artisti italiani che nella storia della musica italiana hanno raggiunto più successi. Cioè, per arrivare a suonare con i Rolling Stones vuol dire proprio che sei il top del tuo paese, capito?
Sì. Diciamo che in un certo senso, ecco, forse mi viene da dire adesso per la prima volta che forse hanno sdoganato un certo tipo di immagine che la musica italiana aveva, o che gli italiani pensano che la musica italiana all'estero abbia, forse, perché magari all'estero la pensano diversamente, perché forse non siamo molto famosi all'estero. In realtà sì, però a volte si pensa che non siamo molto famosi all'estero per questo genere, cioè per musica un po' più orientata verso il rock, no? E forse questa favola dei Maneskin ha rotto un attimo questo clima e questa mentalità che si aveva in Italia.
Sì, assolutamente, ha rotto le barriere.
Sì, e questa forse può essere una cosa buona per tutti noi artisti che cerchiamo dall'Italia di fare successo in Italia e nell'estero. Quindi grazie Maneskin forse per questa cosa. E, comunque, tornando alla questione di Sanremo, sì, appunto, il dibattito poi alla fine è quello, però devo dire che sto ricevendo un buon numero di commenti positivi guardo a Sanremo, quindi forse c'è effettivamente un buon numero di pubblico che crede veramente nella manifestazione, cioè nel festival, ecco, al di là di tutto, e va benissimo così. Ecco, ti chiedo, tra l'altro, riprendendo questa questione della scena un po' musicale, quali sono le tue influenze musicali nel comporre la tua musica?
Allora, sarò molto diretto. Mio papà è stato colui che mi ha proprio influenzato, cioè mio papà, la mia famiglia in generale, è ciò che da piccolo, viaggiando in auto, tante cose così, mi ha fatto, mi ha introdotto tanto nella musica. Mio papà ha una conoscenza musicale molto vasta e ampia su tutti i generi, perciò anche questo mi ha comportato un non giudizio sui generi, cioè non è
questo che... è buono, penso.
Oppure ascolto tanto, cioè un giorno ascolto grunge, l'altro giorno ascolto hip hop, l'altro giorno ascolto trap o tutto, qualsiasi genere che mi passi, sì. È ciò che mi definisce poi anche il mood della giornata. Per scrivere non ho tante influenze, cioè non so come spiegartelo, cioè se tu mi mandi un beat per esempio, tendo a basare il mio mood su quel beat, lì poi ci scrivo. Non tutti i beat ovviamente, non è che, cioè adesso non sono Dio che ogni cosa che faccio subito mi viene lì e scrivo, no, assolutamente.
Vabbè, chiaro, no, certo.
Però sì, tendo, per esempio, molta ispirazione, il fatto che scrivo tante canzoni magari sul fatto delle ragazze, perché è sempre stato un tema che mi ha toccato, per il fatto che non ne ho mai avute tantissime, anzi avere la prima ragazza appunto quella che ho adesso, e quindi è sempre stato una cosa in cui mi sono sempre sentito da meno, ok? E quindi la musica mi ha aiutato tanto a superare questa cosa qui, e adesso per esempio grazie alla mia fidanzata è diciamo una musa ispiratrice, lei magari non se ne rende conto, è una cosa che non le dico mai.
Adesso
però...
se ne rende conto, queste interviste.
Sì, mi ascolta, sì. E, no, sono serio, è veramente una cosa che mi dà tanta voglia, poi lei è l'opposto di me, quindi c'è proprio una cosa in cui rivedo un qualcosa che magari non ho e mi dà la voglia di farlo, capito? Mi dà la voglia di impegnarmi in qualcosa. È ciò che veramente posso dire mi migliora anche non solo la giornata, ma proprio il lato artistico.
Sì, questa è una cosa bellissima, secondo me, di una relazione, specialmente di questo tipo di relazione, ed è una cosa che io condivido, ecco, prendendo spunto dalle mie esperienze personali, posso dire che condivido e in un certo senso capisco che questa cosa possa dare beneficio e dia beneficio, è bellissimo anche secondo me, è veramente una cosa bella quando una persona ti ispira. Beh, forse lo dico dal punto di vista dell'artista, no? Però quando una persona ti ispira e ti fa venire voglia di fare, di andare avanti, già solo, ecco, avendo un po' di contatto con lei, o comunque vedendo quello che fa e come si approccia alla vita, ecco, se già questo ti dà una voglia di fare, ecco, ti sprona a fare meglio, a andare avanti, e ti ispira anche a livello artistico, è una cosa bellissima, secondo me.
Sì. La cosa bella è che vedi in lei una persona. Io con lei ho tanto una connessione forte. E tendo a vivere delle esperienze, ma non, cioè è come se io vivessi la mia vita, okay? Io vivo la mia vita di Giovanni,
certo.
Ma attraverso lei è come se vivessi un'altra vita, cioè è come se riuscissi a descrivere attraverso le canzoni. Quando io scrivo determinate cose è perché non sono solo esperienze che compio io, cioè di quando vado in giro con gli amici, di quando giravo in piazza, quando ho avuto tante esperienze, ma con lei è proprio stato uno switch di cosa che mi porta a fare, cioè io mentre prima scrivevo, che ne so, un testo in un mese, no scusa, mentre io prima scrivevo un testo in un giorno, adesso tendo a metterci molto di più perché voglio trovare le forme migliori per descrivere, per esempio appunto se volessi descrivere la mia fidanzata, ci metterei 3 mesi perché cerco di trovare la forma più bella, capito, che ci sia.
Sì.
Ed è ciò che mi comporta ad avere appunto dell'esperienza al di fuori della mia persona, però che vivo come mie. Ed è una cosa bellissima perché hai tantissime, tantissime influenze dal mondo esterno, dal mondo suo.
Esatto, certo.
Sono proprio delle cose che hanno una collisione, però positiva. Anche un litigio ti dà un'ispirazione assurda, per quanto sia un momento brutto,
certo, e ciò, no,
ti fa scaturire la rabbia. E un'altra cosa che consiglio, poi questo zitto, Un'altra cosa che consiglio è che...
Vabbè, sei qui per parlare, non ti preoccupare. Sì.
Prima, per esempio, quando volevo scrivere le canzoni, andavo in camera. Io ho sempre avuto questa cosa che scrivo verso le 3 di notte. Infatti mi distruggo, però...
Beh, ispira la notte, ispira esatto, effettivamente.
Sì. E quindi anche il giorno prima dell'esame, dell'esame di terza media, mi ricordo che il giorno prima sono stato sveglio fino alle 5 per scrivere una canzone. Vabbè, e quindi mi ricordo che scrivevo le canzoni in camera, mentre adesso ho sta cosa che si cammina per strada, sento una frase, mi viene in mente, me la scrivo subito e la utilizzerò. Bellissimo. Se mi viene da usare da qualche altra parte. Io ho due quadernini, uno che usavo fino alla nascita di Giovie e uno adesso di Giovie, dove scrivo... Ho letteralmente un quadernino, cioè come se non esistesse il telefono, quindi scrivo tutto quello che mi viene in mente a penna, sempre.
Sì. Sicuramente questa capacità di cogliere l'ispirazione da così tante cose è una marcia in più, a livello artistico per te, ma forse anche a livello personale, come la vita di tutti i giorni, questo poi mi dirai tu. Perché se pensiamo appunto che la musica ha un certo potere curativo... E di esaltazione, ecco, delle cose belle della vita, delle gioie, sì, della vita. In questo senso, riuscire a produrre musica in questo modo è un grande dono per me.
Sì. Anche tu fai musica, posso chiederti?
Cosa?
Io non lo so, anche tu fai musica.
Forse sì, si vince dal modo in cui parlo, però sì.
Esatto,
anche
esatto. Io sì. Che te lo chiedo, perché mi interessa. No, mi interessa sapere se fai. Fai musica perché è una cosa bella, cioè, artista è bello, capito?
Sì, no, ma infatti, vabbè, io non è che lo esterni particolarmente in interviste, però forse si deduce, in realtà me lo tengo stretto, no, questa cosa, cioè mi considero anche in un certo senso, cioè privilegiato, me lo sono guadagnato ovviamente il privilegio, però privilegiato nel poter intervistare un artista, magari essendo un artista anch'io, no? Quindi magari c'è una certa sintonia, c'è una certa sensibilità,
bello,
in sì, questo.
Molto più bello, sì.
Sì. Ed è bello confrontarsi, assolutamente.
Specialmente... scusami, questo...
Specialmente, no, vabbè, tranquillo. Specialmente per quanto riguarda appunto i metodi da cui si viene ispirati, ecco. E i modi che usiamo per essere ispirati e per scrivere, quindi questi ultimi minuti con te, ecco, sono un momento di confronto molto interessante, anche per questo, per me. Dicevi?
No, dicevo, tu suoni, canti, cioè cosa...
Allora, io sì, sono frontman e chitarrista ritmico di una band crossover avant-garde metal, diciamo così. Lo so che quando dico avant-garde metal mi dicono un po', ma sei tutto sofisticato, allora... È difficile mantenere il nome avant-garde metal, però lo uso più che altro per essere il più preciso possibile, però potrei dire tranquillamente, cari ascoltatori, che faccio metal, nel senso... Okay. Non è per essere particolarmente...
Come si chiama?
No, vabbè, ma non abbiamo ancora fatto uscire nulla, comunque. Quindi, vabbè, se ci teniamo in contatto, magari tanto il tuo numero.
Ti dico anche io una band, cioè faccio sia da solista, che è quello un po' più moderna, e poi ho anche una band che abbiamo fatto tanti concerti in giro per il Veneto per ora. Abbiamo incominciato come cover, adesso ci piacerebbe lavorare, cioè oddio, allora è una situazione un po' complicata perché il Covid ci ha ammazzato, cioè letteralmente ci ha distrutto perché non potevamo
suonare,
distrutto, però la voglia rimane e band rimane, solo che siamo un po' distaccati perché calcola che anche io ho una differenza di età tra di loro fanno già l'università, tutto, io sto ancora finendo il liceo, per
cos'è io?
Okay. E quindi sì, è una figata, però bellissimo. Io sono il cantante, ok, faccio il frontman, non suono niente, sto imparando pianoforte. Però è bellissimo perché anche lì sei a stretto contatto con musicisti, parli di musica, poi è gente che comunque ti influenza anche nei gusti, ti fa conoscere tante cose nuove.
Esatto, quello è il bello delle band.
Sì. Suonare è una cosa incredibile, cioè suonare con una band è una cosa che è totalmente diversa dal cantare da solista. A meno che tu non abbia spettacoli dove hai ballerini, dove hai tutte le robe stra belle, cantare con una band è di un livello proprio superiore, perché è come se fossi in una famiglia, è come se stessi in famiglia tua, però ti diverti.
Sì, la soddisfazione nel percepire la sintonia con gli altri.
Sono bravissimo, mi faccio prendere, mi tocco la maglietta, cioè io faccio un casino incredibile. La band si chiama Bambù, per chi se lo dovesse chiedere. Quando faremo gli net,
sì.
Felicità. A Bambù saluto tutti i membri e i partecipanti.
Tra l'altro ti chiedo, visto che appunto mi hai detto della band, ti chiedo quali sono secondo te i lati positivi e negativi di essere una band rispetto ad essere solisti? Tu puoi fare il confronto e cosa preferisci, ecco, per quali motivi? Okay.
Beh, band molto più fisica, molto più in sintonia, cioè nel senso hai più ispirazione musicale, vieni più corretto, questa è la forma giusta, vieni più corretto dagli altri membri, soprattutto se hai gente che poi, cioè io ho tutti i membri che tipo hanno fatto conservatorio, oppure son belli forti, capito, musicalmente parlando, e quindi sì. Band è divertentissimo, in live divertentissimo, anche le prove vengono fuori di quelle situazioni incredibili che da solo ovviamente non hai. Da solista però hai più libertà, a livello, beh, per forza, perché sei da solo, puoi fare quello che vuoi, cioè se vuoi fare un brano triste lo fai senza problemi.
Certo.
Hai più libertà a livello tipo di registrazione, quelle cose lì, è più, però una cosa brutta è che è più monotono magari. Più monotono, perché non lo so, io sono sempre stato abituato con la band a fare tanti live, quindi è una scaletta, anche lì per carità c'è la monotonia, però ti diverti, ogni volta può succedere qualcosa. Concerti da solista non li ho mai fatti con il nuovo repertorio che mi sto facendo, non li ho mai fatti perché appunto è venuto fuori il Covid. L'unica volta in cui ho cantato un po' i miei brani è stato 24 agosto 2019, insieme a altri rapper, trapper della mia città, saluto tutti, strabravi, uno per citarne uno che è anche quello che poi ha fatto Dreamfront con me, che è un brano che potete trovare su Spotify, su YouTube col video, è Mene, che saluto, da lì. Ciao Mene, ti voglio bene. Quindi sì, cioè quello lì è stata l'unica volta, però eravamo tipo in 10 artisti, quindi uno faceva l'altro, anche lì concerto bellissimo perché tutti si supportavano, c'era una crew, come si suol dire, strafigo. Sì, però sono a pari merito, diciamo che la band appunto è più, cioè c'è una grande differenza ovviamente, la band è più diversificata, possiamo dire, ecco, anche a livello di live. Quelle cose lì, proprio per il fatto che hai tanta ispirazione, ti confronti e cose così. Il solista invece è fighissimo anche di fare il solista, a me piace da morire, però hai i tuoi tempi, ecco, nel solista hai quei tempi che puoi rispettare o non, dipende se hai una scaletta anche di brani che devi far uscire e quindi via.
Sì, opinione condivisibile, che tra l'altro ho sentito opinioni simili, ecco, da tanti altri artisti che ho intervistato, e mi ci trovo in un certo senso in tutto questo, assolutamente. Ma tornando al tuo lavoro da solista, ascoltiamo la seconda e ultima canzone della serata, e ovviamente parleremo poi in maniera esaustiva anche di quest'ultima.
Vabbè.
La canzone in questione è Puzzle of Me. Andiamo.
Siete voi il successo di Radio J-App.
It's a pop pop puzzle, puzzle of me. It's a pop pop puzzle, puzzle of me. A piece for my heart, no piece for my brain. My math teacher says I'm going insane. A piece for the days when I'm sad. A piece for the days when I'm glad. A piece for my songs, my blood is on fire. A piece for passion, don't stop my desire. A piece for sunrise, a piece for dream. I use my energy to fly and scream. It's a pop pop puzzle, puzzle of me. It's a pop pop puzzle, puzzle of me. It's my way of living, I want to be free. It's a pop pop puzzle, puzzle of me. Sometimes I'm weak, sometimes I'm strong. What is true, what is wrong? A piece for my silence, a piece for my noise. Amongst my feelings, I got always a choice. A piece for my hopes, a piece for my tears. Your old friends of shit don't ring in my ears. A piece for my future, a shapeless form. A piece for my past, they call me so. Take my hand, the playlight jam. For the the last. This world is a trap, I'm in the cast. Involution, revolution, a peace for a change. I don't need violence for my revenge. A peace for love, a peace for fight. My hate for bully, a peace for rights. The pain of the world is really too much. A peace for my anger, I never shut up. It's the papa puzzle, puzzle of me. It's the papa puzzle, puzzle of me. It's my way of living, I want to be free. It's the papa puzzle, puzzle of me. A peace for honesty, I've only one face. It's hard staying the same when you run this race. A peace for my destiny, for my lucky star. A peace for maturity, it's so very far. A peace for a prey, a peace for my sin. Thumbs and the facts burn under my skin. Take my hand, I play like Tim. Connect all my pieces, connect what I am. Take my hand, I play like Tim. Connect all my pieces, connect what I am. Take my hand.
Giusta terapia.
Bentornati ragazzi e ragazze su un quarto d'ora d'aria. Io sono Alessandro, Radio J-Up. Dunque concludiamo, ecco, la parabola di Giovie con quest'ultima domanda, ovviamente riguarda la canzone che abbiamo appena sentito. Come è nata e qual è il suo significato?
Allora, molto in breve, il brano l'ho fatto uscire il 30 ottobre 2019, non mi ricordo. Comunque, fatto sta che è il giorno del mio compleanno. Perché? Perché Puzzle of Me è un brano che è appunto puzzle di me. Cioè, sì. Dentro ci sono tantissime cose, anche questo brano personalissimo, in cui spiego ciò che secondo me sono pezzi di puzzle della mia anima e del mio corpo, raccontando anche le cose belle e brutte, come per esempio il bullismo. Sono stato vittima di bullismo alle medie, e vabbè, cioè, l'ho messo anche quello all'interno, quindi sì, rappresenta tutto ciò che a me, amore per la mia fidanzata, amore per la musica, le note, i testi, l'essere molto esplosivo, dinamico, essere fuori di testa, tutto. Questo è un brano in inglese. Ho fatto uscire anche due brani in italiano. Ci tengo a dire che questo è stato il mio primo brano da Giovie, e no, non è neanche stato il secondo, perché il primo è stato Goodfellas, vabbè, che è un brano con due artisti che sono Santo il Diablo e Mene, due artisti, quello di prima di Rendinara e quello è un altro di Rovigo, che è Santo il Diablo, con cui è un brano molto house, molto da club. Fatto sta che è stato il mio secondo brano, questo è quello che ha fatto letteralmente nascere l'identità di Giovie. E sì, che altro? Questo è stato un brano che è molto hip hop, tra virgolette, perché è un po' rappato, insomma.
Sì, si sente.
In quel periodo era un po' stile rap, faccio cose così, che poi anche gli altri brani, adesso invece mi sto lanciando proprio per sfruttare la mia voce al massimo, quindi cantato... sfruttarlo al massimo la voce, quindi sì, anche grazie al mio maestro di canto, saluto, grazie a Nobeggio e niente, tutto qui.
Ok, sì, avevo sentito che qua, insomma, sfruttavi un po' più la voce, ecco, davi un po' più spazio alla voce, ti esprimevi un po' di più vocalmente, ecco, sì. Questo l'ho notato anch'io. Comunque, alla fine, concludendo, è, insomma, un manifesto, no, di quello che sei, sostanzialmente, Puzzle of Me.
Sì.
Va bene, allora io ringrazio Giovie per il tempo che ha dedicato per Radio J-Up. E spero che riuscirà ad andare avanti con la sua carriera. Assolutamente lo speriamo tutti noi musicisti, quindi è un augurio che arriva col cuore. e speriamo noi di ADG a fare la nostra parte in questo. E ci rivediamo in una prossima puntata di Un Quarto d'Ora d'Aria. Ciao a tutti, ciao Giovi.
Grazie.